Mentre di fonti regionali tendo a interrogare poco per non sentire troppe cose sbagliate, di solito mi limito a chiedere differenza tra statuti speciali, statuti ordinari, competenza concorrente, competenze esclusive, ma proprio nozioni di base. Molto spesso invece interrogo sui regolamenti e soprattutto quando voglio bocciare qualcuno, questa è una domanda dirimente, insomma, in modo che uno si renda conto delle cose che non sa. E non lo so perché non piace, è un paragrafo, due paragrafi delle parti delle fonti dello Stato che insomma fanno parte delle fonti, non capisco perché non piacciono, non mi importa neanche capirlo, devo dire la verità. E stiamo parlando del terzo livello delle fonti. Dopo la Costituzione e le fonti primarie c'è il regolamento. E adesso in un'ora vorrei spiegarvi che cosa sono i regolamenti. Prima cosa, non c'è una cosa che nasce come regolamento che sia diversa da una cosa che nasce come legge. 98% delle persone che interrogo su questa cosa, e quindi stanno per essere bocciate, mi risponde che i regolamenti governativi, per esempio, sono i regolamenti con cui il governo regola se stesso. Che è un'imbecillità pura. Sono fonti del diritto generale. E sono esattamente uguali alle leggi come contenuti. Ci sono delle leggi piccole piccole che non contano niente e ci sono dei regolamenti grandi grandi che contano tanto. E sono atti amministrativi. La vecchia definizione era: i regolamenti sono atti legislativi in forma di atto amministrativo, cioè la forma che è amministrativa, ma il contenuto è normativo. E sulla parola regolamento ci sono abbastanza equivoci da superare, che costituiscono diciamo, l'equivoco in cui cade il 5% dei bocciandi, semplificando del tutto la procedura. Io sono sempre grato a chi mi semplifica la vita. Allora, ci sono i regolamenti amministrativi, che sono quelli di cui stiamo parlando, fonti secondarie, sottoposte gerarchicamente alla legge. Poi ci sono i regolamenti interni degli organi costituzionali, tipico è il regolamento parlamentare. Si chiamano regolamenti, ma sono fonti del tutto diverse. Il regolamento amministrativo è un tipico atto amministrativo, normativo. Il regolamento parlamentare è un atto normativo che vale all'interno delle mura delle Camere. Tanto è vero che la Corte Costituzionale ha detto che non sono neanche atti dell'ordinamento generale, sono atti dell'ordinamento particolare della singola Camera, che per di più hanno una riserva di competenza scritta in Costituzione, per cui sono paragonabili alle fonti primarie. Solo che la fonte primaria è una fonte dell'ordinamento generale, riguarda tutti noi. Il regolamento parlamentare è una fonte dell'ordinamento particolare, riguarderà chi di noi verrà eletto in Parlamento. Bene. Poi ci sono gli regolamenti europei, che sono fonti dell'ordinamento europeo. E come vi dicevo, nella stessa imprinting natale, iniziale delle istituzioni europee, c'è una terminologia di basso livello che tende a togliere politicità alle istituzioni europee, per cui il governo si chiama commissione e l'atto legislativo principale si chiama regolamento, ma quello è un atto legislativo, una fonte primaria delle fonti europee, dell'ordinamento europeo. E poi c'è il regolamento privato, beh, questo me la potevo anche risparmiare, che è quello che trovate appiccicato in fondo alle scale, è il regolamento del condominio. Qui non si possono lasciare rifiuti, le biciclette e così via. La parola regolamento, di conseguenza, di per sé, non è una parola tecnica. Il regolamento dei nostri rapporti è contenuto nel contratto. vuol dire la disciplina. Il regolamento di una certa materia vuol dire la disciplina di una certa materia. Diventa una parola tecnica unita a delle specificità dell'ordinamento. Il regolamento europeo è un atto tipico, così come il regolamento parlamentare è un atto tipico, è il suo nome e cognome. Il regolamento amministrativo invece è una categoria, perché dentro questa categoria ci sono regolamenti statali, regolamenti regionali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali e regolamento degli enti pubblici. Questa università ha un pacco di regolamenti. Regolamenti su come si fanno gli esami, regolamenti come si chiedono i rimborsi, regolamenti come si scrive e così via. È tipico del corpi amministrativi, degli enti, darsi dei regolamenti, dare dei regolamenti che riguarda non tanto il loro funzionamento, ma riguarda anche chi accede. Si applica a voi il regolamento con cui ci si iscrive ai vari dipartimenti. Regolamenti amministrativi, qua tutte le autorità, bla bla bla, e a me interessano in particolare i regolamenti statali e in quelli statali quelli governativi e ministeriali. Queste sono le due categorie che io adesso esamino. Perché non mi interessano i regolamenti regionali, comunali e provinciali? Perché non insegno diritto regionale né diritto degli enti locali. Non insegno neanche diritto parlamentare, dove si studia il regolamento parlamentare. Insegno diritto costituzionale, le fonti generali di ordinamento, e una delle fonti generali di ordinamento di livello secondario sono i regolamenti governativi e ministeriali. Qui vedete che c'è una suddivisione. È sempre con scopo didattico che vi presento questi schemi per insegnarvi a fare degli schemi. I regolamenti governativi, solo quelli governativi, non quelli ministeriali, lo si vede dal punto della freccia, hanno diverse qualità, diverse funzioni. E adesso dobbiamo capire quali sono queste funzioni. È una cosa, come dire, è banale, come mettere il termometro sotto l'ascella di chi sto interrogando, no? Uno che ha studiato queste cose ha capito che sono delle cose da concentrarsi un po'. Chi invece ha studiato gli appunti dell'amico, la scaletta del libretto del Simone, queste cose non le sa. Semplicissimo, semplicissimo, come mettere il termometro. 38, via. Perché? Perché queste sono cose importanti, non importantissime, la salute è molto più importante, ma nell'ambito della teoria delle fonti queste sono cose importanti perché, come vedete, si sposano con il problema delle riserve di legge. Abbiamo regolamenti, e se lasciamo stare le ultime due lettere, parliamo delle prime tre lettere. Sono regolamenti governativi. Allora, i regolamenti governativi hanno un procedimento che studierete, che adesso non vi sto a illustrare perché lo trovate sul libro. Sono atti tipici che hanno un procedimento complesso, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, DPR, e hanno tre diverse qualificazioni. Perché hanno tre diversi rapporti con la riserva di legge. I regolamenti indipendenti sono regolamenti che vengono emanati dove non c'è una disciplina specifica contenuta dalla legge. Perché se ci fosse una disciplina specifica contenuta dalla legge, il regolamento non potrebbe essere emanato, e se emanato sarebbe invalido, andrebbe contro la legge. Un regolamento non può mai sostituirsi alla legge. Poi vedremo che questo è un problema per i regolamenti di delegificazione. Per cui i regolamenti indipendenti sono emanati dal governo in settori che non sono normati, non sono regolamentati, non sono disciplinati dalla legge. Esistono? Forse sì, forse no, dipende. Diciamo che una volta esistevano tanti e poi sono stati progressivamente scalzati dalle leggi. Però, siccome la vita è molto più veloce delle leggi, esistono sempre nuovi settori che gli chiedono discipline, regolamentazione. E allora spesso il governo arriva con un regolamento che mai che poi magari sarà sostituito dalla legge. Per esempio, piccole cose come la navigazione col windsurf, che non è disciplinata dal codice della navigazione, no? Perché era una lacuna normativa, perché è un natante il windsurf. Se voi qualificate il windsurf come natante, dovete metterci sopra la tromba antinebbia, il salvagente con 50 metri di cima per la caduta dell'uomo in mare, e i razzi segnalettici, l'ancorotto di salvataggio, quindi che il vostro windsurf si trasformerebbe in una specie di cosa che striscia sulla sabbia del fondale. E hanno fatto un regolamento sulla navigazione del windsurf per la sicurezza dei bagnanti. Lo stesso hanno fatto quando due cretini, facendo le corse con il loro bellissimo motoscafo nel lago di Viverone, che è grande 4 volte il parcheggio qui sotto, hanno tranciato la gamba a qualcuno. Hanno fatto un regolamento per la navigazione a motore nelle acque interne, perché non c'era una disciplina. Poi spesso questi regolamenti vengono superati. Naturalmente la condizione è che non ci sia nessuna riserva di legge, ovvio, e che non ci sia nessuna legge. Per cui la vera differenza da capire è tra i regolamenti di esecuzione e i regolamenti di attuazione. Lo studente sbadato pensa che siano la stessa roba, ma pensa sbagliato. Birra e vino non sono la stessa cosa. E i regolamenti di esecuzione e i regolamenti di attuazione sono cose profondamente diverse e costituiscono dei problemi anche piuttosto delicati, perché vedete che il loro problema è il rapporto con la riserva di legge. Sì, ho capito dove bisogna andare a parare. La riserva di legge relativa, che cos'è? Dicasi la riserva di legge relativa a quel meccanismo, a quella disposizione costituzionale che ordina le fonti, nel senso che su una certa materia è chiesto che la disciplina di principio sia posta dalla legge, mentre il resto della disciplina può essere posta da un regolamento. Il regolamento deve essere previsto dalla legge. La legge definisce i principi e dice il resto è affidato al regolamento. Questo regolamento si chiama regolamento di attuazione. Attua la fattispecie normativa. Andiamo a capire cos'è la fattispecie normativa e la fattispecie astratta. Per i regolamenti di attuazione c'è questa particolarità, che la fattispecie astratta è non così specifica come nell'omicidio, ma è più generica. Per esempio dice è vietato guidare in stato di ebbrezza o dominato da sostanze tossiche, non puoi drogarti la guida, e rinvia la definizione di cosa siano le droghe, le sostanze vietate, a un atto amministrativo. È vietato l'uso di armi durante le manifestazioni. Cosa sono le armi? È definito da un atto amministrativo, che di conseguenza tende a integrare la fattispecie. Capite? Non tutto è disciplinato dalla legge. La legge mette soltanto gli elementi necessari della fattispecie astratta e poi rinvia al regolamento la sua attuazione. È un po' il rapporto che c'è tra legge delega e decreto legislativo delegato. Qui è un rapporto tra un atto legislativo che è emanato in materia, questo non c'entra, è in materia relativa, questo tipico articolo 97, no? I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Bene, tutto quello che attua questa disposizione di legge è un regolamento. È un regolamento di attuazione. Per cui il regolamento di attuazione integra la fattispecie normativa ed è compatibile soltanto con la riserva relativa. Non con la riserva assoluta, perché la riserva assoluta dice che tutta la fattispecie deve essere disciplinata per legge. E allora ci si pone un problema. Di fronte alla riserva assoluta, è possibile l'intervento di un regolamento? E la risposta è sì, se è un regolamento di stretta esecuzione. E qui bisogna capire che differenza c'è tra esecuzione e attuazione, che non è una differenza assoluta, cioè nel linguaggio comune, è una differenza relativa a questo problema. Questa è una riserva assoluta, se non per atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, bla 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 bla, si possono fare alcune cose. Queste sono riserve assolute. Il domicilio inviolabile è una riserva assoluta. L'articolo 21 è una riserva assoluta nei casi dei riti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, il sequestro della stampa. Sono tutte riserve assolute. Cosa vuol dire che sono assolute? Vuol dire che la fattispecie deve essere completamente contenuta e disciplinata dalla legge. Questo è un bel esempio di fattispecie interamente disciplinata dalla legge. Qui non c'è spazio per un regolamento di attuazione, perché la fattispecie è tutta e deve essere tutta contenuta dalla legge. Chiunque cagiona la morte di un uomo. Bene, e allora? Allora c'è un problema, che esiste il potere esecutivo. E il potere esecutivo, cioè il governo, si chiama esecutivo perché ha l'obbligo giuridico di eseguire le leggi. Chiaro? Esecutivo, esecuzione, regolamento di esecuzione. Può essere che per eseguire una legge il governo abbia bisogno di porre norme giuridiche, non solo provvedimenti concreti puntuali, ma norme generali astratte. Questo è un esempio. Quando corre a sciogliere una riunione o un assemblamento il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo, mi raccomando, ad armacollo, la sciarpa tricolore. Deve farsi riconoscere. L'ufficiale o il sottufficiale del CCRR deve essere in divisa dei carabinieri. L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno in nome della legge. Queste sono regole che consentono di distinguere un cretino qualsiasi che si alza in mezzo all'assemblea e ha detto dai andiamo tutti a casa, da un pubblico ufficiale, corpo di sicurezza, carabiniere, che con l'autorità dello Stato intima lo scioglimento. Seguono tre squilli di tromba e la carica di polizia. Queste sono regole poste a garanzia nostra, tra l'altro. Non è che uno dice vestito in borghese, come spesso fa la polizia durante le manifestazioni, perché così non si riconosce la polizia, si vede a un chilometro di distanza che uno è poliziotto. Qualora non sia possibile disporre della tromba, voi dovete girare sempre con la tromba, per le formalità di cui l'articolo 23, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce. Bisogna avere una voce però robusta. Questo è il regolamento di esecuzione del vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che peraltro è ancora in vigore questa norma. Che cosa si sta dicendo questo regolamento? Non ci sta integrando la fattispecie che consente alle forze dell'ordine di sciogliere un'assemblea, perché quelle sono fissate dalla legge, anzi dalla Costituzione. Qui ci sta dicendo le modalità pratiche con cui si mette in moto lo scioglimento e sono a nostra garanzia. Bella questa, geniale. Vedete, il regolamento di attuazione ci dice che la disciplina è fatta da un nucleo di principi generali contenuti nella legge e un dettaglio fissato dal regolamento. Qui invece nel regolamento di esecuzione noi abbiamo una norma che è completa, è una fattispecie completa, chiunque uccide viene punito. E poi c'ha delle gambe, questa delle gambe è modestamente geniale. E essendo un problema che dovrebbe interessare l'ortopedico, perché vedo l'infiammazione qui, va bene, lasciamo stare, sono le gambe un po' malate, ma sapete com'è la legge, e dà l'idea che c'è l'esecuzione della legge. Ma voi non immaginate quanto sia importante questa cosa. Bussano alle 5:30 di mattina a casa vostra e vi dicono: aprite la porta, siamo la polizia. Uno comincia a pensare: quanto, a che piano sto? Ci sono dei tetti su cui correre? Una pianta rampicante? E dopodiché apre, e a chi apre? Come sa chi apre? Tutti sono capaci di dire: apri, sono la polizia. Dopo invece è uno che viene a rapinarti. E tu come lo sai la differenza? Dal baffo? Dalla faccia? Cioè, ma questo... Ma ci fidiamo. Voi pensate che siano stupidaggini, ma c'è gente che c'è morta. Negli anni del terrorismo, il giorno che hanno rapito Aldo Moro, più esattamente, che io stavo beatamente sciando in neve fresca tra Francia e Italia, e quando sono sceso ho trovato un bigliettino sul tergicristallo con sopra scritto: hanno rapito Aldo Moro. Non ci volevo credere. Ho rischiato la vita scendendo dalla Val di Susa perché hanno fatto un posto di blocco su una strada ghiacciata dietro la curva con delle bande chiodate. È esattamente quello che ho detto io, Madonna. Quei giorni a Roma sono morti due fidanzati che tornavano a casa di notte e in una via buia sono stati fermati da tre barbuti col passamontagna e una paletta, e quelli hanno pensato che fossero dei banditi e sono scappati. Erano dei carabinieri che gli hanno sparato. Morti. Gambe. Mancava un regolamento, che è stato subito fatto, su come si fanno i posti di blocco, perché quelle sono norme anche di nostra garanzia, e come si ferma una persona, e come si entra nella casa di una persona dicendo: siamo la polizia, aprite. No? Non è che siano norme che limitano la nostra libertà, perché se noi leggete qualche autore, queste cose anche le dicono, il regolamento, la riserva di legge, sono stupidaggine. Il problema è che sono regole che sono poste in genere a nostra garanzia. Il fatto che noi facciamo un'assemblea e arrivi uno e cominci a urlare: scioglietevi, scioglietevi, voi capite che questo non ci dà nessuna certezza, finché lui non è sottoposto a regole, regole su come si muovono le gambe per eseguire la legge. Non c'entra niente con la fattispecie, non integra la fattispecie. Se il regolamento integrasse la fattispecie, sarebbe un regolamento illegittimo. Per cui i regolamenti di esecuzione, se sono di stretta di esecuzione e non di attuazione, sono compatibili anche con la riserva assoluta di legge, perché è compito del governo eseguire le leggi, anche se la legge non lo dice. Mentre è compito del governo attuare la legge solo se la legge lo prevede, dicendo: io ti fisso i principi, fino a questo punto è legge, dopo pensaci tu a regolare la fattispecie. E questi sono regolamenti di attuazione che sono compatibili con le riserve relative. L'esecuzione è un altro paio di maniche. Ovviamente deve essere esecuzione e non qualcosa di più. Io prima vi facevo l'esempio delle sostanze costituente droghe. È un esempio sbagliato, perché lì noi stiamo integrando una fattispecie penale. La fattispecie penale, infatti, è un problema che è andato alla Corte Costituzionale, eccetera, come anche per gli esplosivi. Vi ho fatto due esempi sbagliati e adesso vi posso spiegare perché erano sbagliati. Perché erano due fattispecie penali. Detenere armi non autorizzate è un reato. spacciare sostanze, se voi mettete fuori di qua e spacciate il ramoscello di olivo, la palma, perché c'è la Domenica delle Palme, non è vietato. Se spacciate bustine con dentro una polvere bianca, e invece è vietato. Poi viene uno e dice: cos'è quella polvere bianca? È magnesia. Fa bene perché fa digerire, eccetera. È vietato? No, ci sono presidi sanitari, bisogna vedere. Se quella polverina è bianca e invece è cocaina, quello è vietato. E chi lo dice che è vietato? La legge. È vietato vendere droghe. Ma che cosa sia la droga? È una decisione demandata a un organismo tecnico. È un organismo tecnico che integra la fattispecie e, non quotidianamente ma periodicamente, aggiorna le sostanze vietate. Anche perché i deficienti che si drogano ogni giorno trovano nuovi modi per mettere un po' di cera per le scarpe con forfora e un bicchierino di cognac, shakerato bene, messo in vena, è di una bellezza infinita. Allora, quando questa cosa comincia a essere una sostanza certificata, viene presa dentro nell'elenco delle sostanze vietate, così come possono essere per le armi. Quelli sono casi rarissimi in cui l'atto amministrativo integra la fattispecie e la Corte Costituzionale ha detto che non sono illegittimi perché è espressione non di discrezionalità politica amministrativa, non sono atti del governo, ma di discrezionalità tecnica. E sono sempre stati considerati dubbi perché lì c'è integrazione della fattispecie. In tutti gli altri esempi che vi ho portato, le bande chiodate, i posti di blocco, come si arresta una persona, come un agente di pubblica sicurezza si qualifica e così via, sono invece tutte procedure esecutive di una legge che non incidono nella fattispecie. Questa è la fondamentale differenza. E così abbiamo spiegato i regolamenti di esecuzione, i regolamenti di attuazione, integrazione, i regolamenti indipendenti, i regolamenti di organizzazione, non ce ne frega niente. Potete non studiarli, non ve li chiederò mai. Sapete perché li chiederò mai? Così, non mi interessa. Sono dei regolamenti che il governo fa per regolare i suoi uffici. Questi sì, sono regolamenti in attuazione della riserva relativa dell'articolo 97 e quindi sono una forma di regolamenti dell'attuazione. Quelli che sono molto interessanti sono i regolamenti di delegificazione. Cos'è questa cosa? Detti anche regolamenti delegati, che sono oggetto di una particolare disciplina contenuta nella legge 400 del 88, che più volte vi ho citato, che è la legge che regola il governo, la presidenza del Consiglio e i poteri normativi del governo. Allora, cosa ci dice? Con decreto del Presidente della Repubblica, sono DPR come gli altri regolamenti governativi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ecco il procedimento, cioè una delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e previo parere della Commissione parlamentare competente in materia, qua è previsto un parere delle commissioni, che per altri regolamenti non c'è, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Qual è il problema dei regolamenti delegati? Si chiamano delegati se uno non vuole mettere a suo agio lo studente, se no si parla di regolamenti di delegificazione, che forse è la delegificazione, questo è il fenomeno cosiddetto della delegificazione. Prima vi dicevo, spesso il governo emana un regolamento indipendente per disciplinare un settore nuovo e poi arriva la legge e sostituisce il regolamento. Questo vuol dire che tendenzialmente noi emaniamo troppe leggi, molte leggi, e molte di queste leggi sostituiscono i precedenti regolamenti. Allora ogni tanto si fa la semplificazione, calderoli che da fuoco alla pila di leggi, no? Questo è uno strumento, e cioè il processo di delegificazione incomincia, udite udite, con una legge. La legge dice: il governo è autorizzato a disciplinare le materie qui previste con regolamento, per cui una legge che autorizza un regolamento a sostituirsi alle leggi precedenti. Questo è un fenomeno antico, da sempre indicato come un abuso, perché raccontata così è sicuramente un abuso. Può una legge ordinaria autorizzare un regolamento ad abrogare le leggi ordinarie? La risposta è no, assolutamente no, anzi se ne vada e torni la prossima volta, perché è violazione del principio della gerarchia delle fonti e della tipicità delle fonti primarie. Gli atti equivalenti alla legge e che possono abrogare la legge sono tutti fonti primarie tassativamente elencate in Costituzione, e la legge ordinaria non può introdurre altri atti concorrenti alla stessa legge ordinaria. La spiegazione che la dottrina dette di questo fenomeno è quella che è poi stata trascritta da questa norma, e cioè, adesso ve la spiego, la legge autorizza il governo a emanare una nuova disciplina di livello regolamentare su materie in precedenza disciplinate da leggi, ma l'abrogazione delle leggi precedenti non è determinata dai regolamenti, ma è determinata dalla stessa legge di delega, la quale dice: quando sono entrati in vigore i nuovi regolamenti, le vecchie leggi sono abrogate. Per cui la legge di delega abroga le vecchie leggi, legge nuova che abroga leggi vecchie, facendo decorrere la data dell'abrogazione dal giorno in cui entrano in vigore i nuovi regolamenti. Questo è scritto lì e questa è la spiegazione che si è data. Per cui l'emanazione del regolamento non determina direttamente, non è che il regolamento abroghi la legge, ma determina il giorno da cui l'effetto di abrogazione deciso dalla legge di delega opera. Questo è un meccanismo usato appunto per la delegificazione ed è il solito problema italiano, e cioè che noi facciamo ogni tanto queste leggi di semplificazione, tipo la legge taglialeggi di Calderoli, il governo si attiva, abroga 400 leggi, li sostituisce con una nuova normativa, e dal giorno dopo però quella è una normativa che cede di fronte alle norme nuove. Se il governo fa questa pulizia con legge delegata, con decreto delegato, basta che una legge nuova cambi la disciplina e tutto torna a essere complicato. E se lo fa con procedura di delegificazione, questo significa che i regolamenti emanati dal governo potranno essere sostituiti da nuovi regolamenti e ovviamente da nuove leggi. Per cui la semplificazione dell'ordinamento è instabile, non è assicurata per un periodo particolarmente lungo, è tendenzialmente del tutto instabile. Regolamenti ministeriali. Possono essere regolamenti governativi, e i regolamenti governativi seguono un procedimento pesante: proposta di un ministro, delibera del Consiglio dei Ministri, parere sullo schema di regolamento del Consiglio di Stato. Voi sapete che cos'è il Consiglio di Stato? Vi ho mai parlato? No. Ribellatevi quando vi parlo delle cose che non vi ho introdotto. Imparate a ribellarvi. con moderazione. E il Consiglio di Stato è uno strano organo che deriva dalla tradizione amministrativa francese, poi sabauda e poi unitaria, che nasce come organo di consulenza del governo. Quando il governo vuole sapere se ha ben impostato un problema giuridico, chiede il parere al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, però, in Italia svolge anche le funzioni di giudice amministrativo. È il giudice amministrativo d'appello. Questa sovrapposizione di due anime è scandalosa, è scritta in Costituzione, ma è scandalosa a mio avviso, per il semplice fatto che chi dà parere su un atto non può essere poi il giudice della legittimità di quell'atto, perché ha partecipato a formarlo. No? Quando Washington chiese alla Corte Suprema un parere sul trattato con la Francia, la Corte Suprema, che andava a cavallo in giro per 13 stati della Federazione, gli rispose: io sono un giudice, non un organo consultivo. Parere te lo fai dare ai tuoi tecnici. Io sono il giudice della legittimità e non sarei più in posizione di imparzialità se ti dessi un parere preventivo sulla legittimità. Infatti il Consiglio di Stato è diviso in sezioni giurisdizionali e in sezioni consultive, ma di fatto le persone circolano, per cui non c'è nessuna divisione delle competenze. Ed è, a mio avviso, totale scandalo. Comunque il parere del Consiglio di Stato è parere tecnico-giuridico, in termini di legittimità. Se il Consiglio di Stato dà un parere negativo, il governo può anche alzare le spalle e basta che motivi, nella motivazione dovrà dire perché si discosta dal Consiglio di Stato. Dopodiché delibera il testo finale del decreto, lo presenta al Capo dello Stato e il decreto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica. A questo punto non è finita, perché va alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un altro organismo previsto dalla Costituzione che svolge funzioni di controllo di legittimità degli atti del governo, controllo di legittimità, non parere, controllo, nel senso che verifica che l'atto sia legittimo e che abbia la copertura finanziaria. Se riscontra dei vizi, rifiuta la registrazione. A questo punto il governo può chiedere la registrazione con riserva, la Corte dei Conti è costretta a registrare con riserva e immediatamente comunica la cosa al Parlamento, perché la Corte dei Conti nasce come longa manus del Parlamento. Siccome il Parlamento non può stare a controllare ogni atto che prende il governo e ogni delibera di spesa del governo, ci mette la Corte dei Conti e la Corte dei Conti segnala tutte le irregolarità. In un sistema in cui il Parlamento funziona, la Corte dei Conti è importante, è seguita ed è controllata che sia efficiente. Il nostro sistema non funziona, per cui quando la Corte dei Conti segnala le cose, il Parlamento se ne fa spallucce, anzi è un po' infastidito. Per cui vedete che i regolamenti governativi hanno una procedura complessa, molto simile a quella dei decreti legislativi delegati. I regolamenti ministeriali invece sono atti emanati dal Ministro, decisi dal Ministro. Il Ministro si fa la proposta, delibera e poi li approva, cioè sono decisi dal Ministro, ed escono come decreti ministeriali. Anche questi devono avere il controllo della Corte dei Conti, ma non sono emanati dal Presidente della Repubblica, ma dal Ministro. Ed escono come DM, decreti ministeriali. Tra questi due tipi di regolamenti governativi c'è gerarchia, nel senso che il regolamento ministeriale non può disporre contro il regolamento governativo. C'è gerarchia, ma c'è anche l'autonomia ministeriale, che è una cosa tipica della nostra forma di governo, in cui il governo è Consiglio dei Ministri, presieduto da Re Artù, che è il Presidente del Consiglio dei Ministri, gli assomiglia a Artù, non tanto, e gli altri sono tutti seduti intorno al circolo e nessuno ha il potere di imposizione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non può bloccare il regolamento ministeriale, può chiedere al Ministro di portare lo schema di decreto in Consiglio dei Ministri, discutere, invitare a ritirarlo, ma il Ministro è sempre autonomo e responsabile degli atti che compie. Quello che non può fare è andare contro a regolamenti governativi, perché qui c'è un rapporto di gerarchia. E con ciò vi ho detto tutto. A questo pomeriggio.